Buongiorno Giovanni Conti.
Buongiorno Giuseppe Clericetti.
Sempre un piacere vederti e affiancarti per voi
reciproco,
che sapete.
Reciproco. Ma sono io che affianco te, sei tu il padrone di casa.
Dipende, diciamo, è la legge della relatività. Oggi parliamo di argomenti, ancora una volta, che ci stanno molto a cuore. Entriamo nel mondo del teatro d'opera, parliamo di una funzione molto particolare, è quella del direttore artistico. E cercheremo di capire insieme ai nostri due eccellenti ospiti questa funzione e partiremo da un fatto preciso. Io comincio a salutare Alessio Vlad. Buongiorno maestro, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Grazie per la sua partecipazione alla nostra trasmissione. Buongiorno a Carla Moreni.
Buongiorno a voi tutti, grazie.
Carla Moreni, ci vuoi spiegare un po' il perché di questa nostra riflessione e orientarci un po', cercare di contestualizzare questa domanda sulle ragioni della presenza di un direttore artistico nell'opera? Farci anche un po' di cronistoria magari.
Ma certo, volentieri. Un direttore artistico tra noi oggi, al nostro, voi che sapete, è davvero un oggetto molto prezioso, perché abbiamo una sorta di panda, di camaleonte, di animale in via d'estinzione, quindi dobbiamo assolutamente guardarlo, osservarlo con particolare cura, perché probabilmente quello del direttore artistico sarà un mestiere, un ruolo, una funzione che in futuro non esisterà più. I teatri li hanno man mano deposti, diciamo che storicamente i teatri italiani in particolare si reggevano sulla triade direttore musicale, direttore artistico, sovrintendente, da elencare nell'ordine in cui voi meglio preferite. A mano i direttori musicali si sono un po' volatilizzati, i direttori artistici di conseguenza, e noi abbiamo oggi dei teatri che sono retti sostanzialmente dalla figura centrale e un po', diciamo, accentratrice del sovrintendente. Perché abbiamo invitato Alessio Vlad tra noi? Perché il fatto è di cronaca, è recente. Qualche giorno fa il maestro Alessio Vlad ha consegnato nelle mani della direzione del Teatro dell'Opera di Roma le proprie dimissioni. Da 17 anni era direttore artistico a Roma, ha passato varie sovrintendenze, vari direttori musicali, e adesso ha deciso di dire basta. Chi è Alessio Vlad? Non so se ho ancora un minuto per dirlo rapidamente.
Assolutamente.
Ditemi
sì.
Voi. Ok, perfetto, grazie Giovanni. Alessio Vlad nasce con una sorta di DNA da direttore artistico, sì. Suo padre lo conosciamo tutti, Roman Vlad, abbiamo letto tutti i suoi libri, il suo Stravinsky è stato da poco ripubblicato per Einaudi. Ha mosso quindi i primi passi mentre il padre era al Maggio Musicale Fiorentino piuttosto che alla Scala. Ha girato le pagine, questo me l'ha raccontato una volta privatamente in una conversazione, ha girato le pagine a Thomas Schippers, possiamo immaginarlo, forse addirittura ha suonato al pianoforte preparando le prove con Thomas Schippers, adesso poi gli chiederemo i dettagli. È stato direttore artistico in vari teatri italiani, io ricordo Genova, una meravigliosa stagione, ricordo Ancona, è tuttora direttore artistico del Festival di Ravenna. Ho detto tutto.
La parola ora al maestro Vlad. Maestro, scorrendo, e Carlo Moreni ci ha aiutato, ma abbiamo, come dire, ben chiara la sua opera svolta in tantissimi anni di carriera. Ecco, la sua presenza attraverso l'attività teatrale italiana, sia appunto in teatri prestigiosi, mi viene in mente San Carlo di Napoli, ma anche festival, il Festival dei Due Mondi, per citarne uno solo, secondo me, e credo di non sbagliare, fa di lei una figura abbastanza singolare nel panorama italiano. Cosa voglio dire? Altri direttori artistici e sovrintendenti, e non facciamo nomi, vantano, come dire, presenze all'estero, internazionali, e poi arrivano in Italia e poi ripartono ancora per l'estero. Lei ha lavorato intensamente sul territorio della nazione, dando un contributo estremamente importante. Mi fermo solo agli ultimi anni all'Opera di Roma, che lei ha in qualche modo ha dato un nuovo volto, e non vuole essere un complimento, è un dato di fatto. Allora, per noi, di fronte a questa realtà, sentire che Alessio Vlad dà le dimissioni, dice: ma cos'è successo?
Ma guarda, io la ringrazio lei, ringrazio Carla Moreni di quello che avete detto. Io sono un fortissimo sostenitore della necessità di avere in un teatro almeno le due figure, ovvero la figura del sovrintendente e la figura del direttore artistico, e possibilmente anche quella del direttore musicale, mantenendo ovviamente una gerarchia che fa capo al sovrintendente, perché poi nei teatri ci deve essere qualcuno che si prenda sempre la responsabilità finale. Ma oggi, nel momento in cui l'opera, la riproposta dell'opera lirica, che significa poi riproporre un'attività dell'intelletto umano il più delle volte o quasi sempre concepita nel passato, si trova in un momento particolarmente delicato, perfettamente difficile, proprio per quello che riguarda la riproposta dell'opera lirica. E la riproposta dell'opera lirica significa riproporre l'opera lirica in quanto come dire, in quanto ristabilimento di unità, che per forza di cose deve essere ricostruita quando un'opera del passato viene riproposta nel presente, e di ristabilimento di una modo, di una prassi, chiamiamola esecutiva, per quanto riguarda invece più strettamente la materia dell'opera lirica che la materia strettamente musicale. Questo richiede un lavoro di enorme responsabilità e di enorme esperienza, e soprattutto un lavoro che deve essere un lavoro totalizzante. Il lavoro del sovrintendente deve essere altro, deve fare altre cose. Soprattutto è impossibile in una realtà come quella italiana, una realtà di quello che sono le fondazioni liriche italiane, poter fare tutto. E questo è molto importante, perché se si vuole che l'opera lirica diventi un qualche cosa, quello che è, perché poi ricordiamoci una cosa, che in questo momento l'opera viene vista, i teatri sono pieni, ma bisogna far sì che questa attività risponda a dei criteri ben precisi, che richiedono poi una preparazione molto particolare, che un sovrintendente necessariamente non può avere.
Alessio Vlad, nel corso della storia degli ultimi decenni, cominciamo a parlare dell'Italia, magari poi estendiamo il nostro ragionamento anche nelle altre parti del mondo. Nel corso degli ultimi decenni, i compiti tra sovrintendente e direttore musicale sono sempre stati chiaramente distribuiti?
Ma io direi di sì, nel senso che fino a un certo punto, addirittura, Lo sa qual è il problema? Il problema è stato quando è stata fatta la riforma, in cui nella legge di riforma delle fondazioni liriche il direttore artistico non era più una figura obbligatoria. Un tempo il direttore artistico sedeva in consiglio di amministrazione, era nominato come il sovrintendente dal, diciamo, potere politico.
Sì.
Con la riforma il direttore artistico, come il direttore musicale, sono diventati in qualche modo una opzione. E questo che cosa significa? Questo è stato un errore fatale, perché in qualche modo i criteri gestionali venivano posti prima o non strettamente in relazione con i criteri artistici. Ora, è ovvio che i criteri gestionali devono essere alla base dell'attività di una fondazione lirica, ma i criteri gestionali ci sono in quanto c'è una attività artistica, per cui ci vuole una preparazione in qualche modo, direi artigianale.
E questa è una voce femminile, nonostante sia praticamente baritonale, è quella di Nathalie Stutzmann, alle prese con Antonio Vivaldi.
Carla Moreni, mettiamo insieme un po' i dati che ci hai fornito tu in apertura, le riflessioni del maestro Vlad, e cerchiamo di capire, aiutaci a capire se appunto le difficoltà che sottolineava il maestro Vlad, noi ci aggiungiamo anche quelle finanziarie che giorno dopo giorno sottolineano le attività almeno di, dei grandi teatri, mettendo in crisi anche diciamo così le figure dei sovrintendenti che sommano anche il compito di direttore artistico. Cerchiamo di capire quali sono le vere cause di questa come dire scelta del maestro Vlad. Togliamo a lui l'imbarazzo.
Va bene, prendo io l'imbarazzo con molto piacere. Allora, non c'è più il direttore artistico, spesso non c'è più il direttore musicale. Certo, la macchina con meno persone al volante potrebbe in teoria andare più veloce, avere meno burocrazia, forse, dico forse, avere anche meno costi, perché sono figure professionali che vengono tolte dal bilancio. Però che cosa succede? Che un teatro, quando è guidato da una sola persona, a parte che questa sola persona non può fare tutto, non siamo più ai tempi di Barbaia e i meravigliosi tempi del San Carlo di Barbaia, quando anche allora, persino allora, Barbaia aveva qualcuno a cui affidarsi, magari quel qualcuno si chiamava Rossini. Un sovrintendente da solo rischia di fare delle stagioni, come spesso vediamo, che sono delle stagioni magari apparentemente buone, corrette, no? Ma sono delle stagioni che, come quando si va in un albergo elegante, no? Uno entra in un albergo elegante, oh che bello, entro in camera, ma guarda, la camera è esattamente uguale a quella dove ero nell'altra città. Cioè sono delle stagioni un po' tutte fotocopia, belle, pulite, magari anche con degli ospiti importanti, perché ci sono comunque le agenzie dietro che piazzano i rispettivi artisti, però non c'è un pensiero. Cioè un teatro ci interessa da sempre perché parte da un pensiero, parte da un progetto, da un'idea, magari anche da un progetto in evoluzione, che so, io nel giro dei prossimi 4 anni vi farò una nuova tetralogia, andiamo a riscoprire un repertorio dimenticato, andiamo a mettere a confronto degli autori del presente con autori del passato, cioè devo avere delle linee artistiche e di pensiero che mi rendano attrattivo e caratteristico un teatro, se no vi ripeto, io ogni tanto proprio la sensazione dell'opera a cliché, dell'opera standard, dell'opera che diventa un grand hotel, che ospita ora un artista, ora l'altro, poi lo si saluta e se ne va, senza continuità, e la continuità non può che darlo un direttore artistico, il teatro muore, diventa un gran bel albergo, grand hotel Scala.
Alessio Vlad, quali sono le sue reazioni, i suoi commenti rispetto a quanto ci ha raccontato Carla Moreni?
No, Carla Moreni ha dato uno spunto interessantissimo, ovvero quando si parla del vecchio mondo della lirica affidato agli impresari, e il dare la responsabilità solo a una persona, ovvero poi soprattutto una persona che poi ha un compito gestionale, è una regressione, sembra di ritornare indietro di 200 anni, appunto quando c'era Barbaia. L'opera lirica è una ha avuto un'enorme evoluzione, soprattutto ha avuto poi una grandissima evoluzione negli ultimi 50 anni. Fare questo è una, ovvero dare tutto, affidare tutto a una sola persona, è come dire tornare indietro di quasi 200 anni. Questo è uno sbaglio madornale. Per quanto mi riguarda, io lo dico molto chiaramente, io ho rifiutato delle cariche di sovrintendente proprio perché ritengo, ovvero se avessi dovuto fare sovrintendente che è un lavoro che ritengo e non saprei fare, avrei avuto la necessità di chiamarmi un direttore artistico. Questa è una delle ragioni, in qualche modo, di quella che, come diceva Carla Moreni prima, rischia di essere una tremenda omologazione del mondo dello spettacolo, perché poi questo non riguarda solo la lirica, l'omologazione è il primo pericolo per quanto riguarda l'offerta di un prodotto culturale al pubblico, è la logica del supermercato. Oggi, come dire, le botteghe degli artigiani scompaiono e fanno posto ai supermercati. Capite bene che questo è, per quanto mi riguarda, rappresenta un enorme pericolo per quello che riguarda la sopravvivenza, ripeto, di un genere che oggi sta avendo una straordinaria risposta da parte del pubblico.
Carla Moreni, stiamo parlando di direzione artistica, ma ci siamo spostati anche sulla figura del sovrintendente che in alcuni casi ha somma sulla sua figura più funzioni. In questi giorni, nelle ultime settimane, per la verità, guardando al panorama italiano, a più riprese sui principali quotidiani abbiamo letto delle vicende, delle varie sovrintendenze in Italia legate all'attuale potere politico. La figura del direttore artistico sembrerebbe essere un po' slegata da questi giochi legati a chi comanda nel momento attuale o chi ha comandato in passato. Guardando allo scacchiere che prossimamente, almeno così si dice, vedrà spostare alcune figure che dai vertici dell'ente radiotelevisivo forse andranno a finire nel principale teatro, insomma, tutte queste, come la vedi?
Beh, allora, Carlo Forte è stato, per fare nomi e cognomi, che è attualmente amministratore delegato della RAI, ruolo estremamente prestigioso e estremamente ambito, soprattutto ovviamente in ambito politico. Era già stato in pole position per la nomina a sovrintendente della Scala prima che poi venisse chiamato Meyer, quindi. E naturalmente lui era prima sovrintendente dell'Opera di Roma e prima ancora sovrintendente del Petruzzelli di Bari e prima ancora sovrintendente di Opera per Roma, quindi diciamo è una figura, la sua, di manager, sicuramente è un manager, laureato in statistica, uno che punta sempre a far quadrare i conti, però è un manager con una forte passione per la musica, per il teatro, per tutto quello che è spettacolo, scena, innovazione. Quindi, anzi, io mi ero un po' stupita quando era stato nominato alla RAI, cioè va bene che la RAI può essere considerata anche quella un grande teatro, però diciamo che Carlo Fortes lo vedrei molto di più ritornare nella, così, alla guida di un teatro possibilmente italiano. Contemporaneamente, nei giorni scorsi, alla figura, appunto, al tanto parlare che si è fatto di Carlo Fortes, si è fatto altrettanto parlare di Alexander Pereira, che lascia obtorto collo il Maggio Musicale Fiorentino, suscitando anche qui pareri discordi, perché c'è chi, inneggiando alle sue qualità artistiche, ha totalmente chiuso gli occhi di fronte a una gestione, non saprei neanche come definirla, ecco, però comunque diciamo elegantemente superficiale, una gestione economica superficiale, cosa che, se uno è sovrintendente, a quel punto ha abdicato al proprio ruolo, perché il sovrintendente deve far quadrare i conti. Il direttore artistico può essere il fantasista, il creativo, e il direttore musicale è quello che si mette al motore della macchina e la fa funzionare, la fa andare, deve far funzionare l'orchestra, dandole una credibilità, un'identità, deve tenere insieme il coro. Alla Scala, ad esempio, di colpo, da quando se n'è andato via il vecchio maestro Casoni, io ho sentito varie prime e anche varie repliche alla Scala, il coro non va più insieme con l'orchestra. Ma cosa è successo? Non è possibile che alla Scala succedano cose del genere. Se ci fosse un direttore artistico seduto in Scala, avremmo un interlocutore perlomeno a cui fare delle domande. A chi posso io chiedere, da critico musicale, perché alla Scala il coro e l'orchestra non suonano più insieme? Lo chiedo a Meyer, non credo che sia la persona giusta.
Certo, certo. Beh, lo scenario che ci poni davanti però è decisamente, questo è un parere del tutto personale, decisamente più tragico di quello attuale, nel senso che se dalla RAI si spostasse il possibile candidato, essendo veramente un manager, se fosse cosciente del suo ruolo, chiamerebbe al suo fianco un direttore artistico. Non so cosa ne pensi.
Sì, assolutamente sì. Fortes non ha mai camminato da solo, quindi credo che proprio lo farà, ma credo che anche l'attuale sovrintendente dell'Opera di Roma, Francesco Giambrone, chiamerà qualcuno. Cioè, di fronte a delle istituzioni così importanti, la mancanza di un direttore artistico si sente. Lo vediamo a San Carlo. San Carlo è un teatro eclatante. Cioè, ha dei vuoti mostruosi di programmazione.
E che scenario
io
vedi?
Credo...
Scusa, ti ho interrotto.
No, dicevo, questi vuoti, ho avuto un gemito sospeso di fronte al vuoto. Ma questi vuoti sono proprio, io credo, dovuti alla mancanza di persone. Quando Fanny Snare dalla Scala è andato a Parigi, c'era stata una giornalista cattivissima, più cattiva di me, che gli aveva fatto quel famoso quiz, che tuttora si può vedere su YouTube, gustosissimo, dove gli fa delle domande musicali. E Lisner non risponde, cioè, ma non risponde nemmeno a Carmen, non è possibile, neanche sull'opera francese sa niente. Quindi segno che un sovrintendente, anche se magari nel passato ha lavorato con Peter Brook piuttosto che con Claudio Abbado, ha bisogno di qualcuno accanto, da solo non può stare.
La tua sfera di cristallo cosa vede nel futuro di Pereira?
Vedo grandi appoggi della stampa
perché italiana. Perché io non riesco a immaginare che si fermi e dice: bene, sono arrivato a un certo punto, mi godo la mia vita sul mio
yacht. No, secondo me no, Kstad non lo si vedrà assolutamente, dove lui ha la residenza, lo si vedrà credo nel centro Italia, dove c'è un festival che riceve delle sponsorizzazioni, riceve dei finanziamenti statali, devo dire spropositati rispetto a quelle che sono le medie dei finanziamenti. Credo che da astuto osservatore di dove c'è da poter mettere le mani nel denaro, credo che finirà lì.
Alessio Vlad, siamo in chiusura, ci stiamo avvicinando al termine della nostra trasmissione. Ci può dare qualche osservazione, in breve, in sintesi, su quello che succede all'estero, in Europa, per esempio, da questo punto di vista?
Ma guardi, l'opera, l'organizzazione in Europa è profondamente diversa. Lì molto spesso c'è la figura del, come dire, del responsabile unico del teatro, ma consideriamo soprattutto una cosa, che quasi sempre la maggior parte dei grandi teatri all'estero, faccio un esempio come l'Opera di Vienna, hanno il cosiddetto teatro di repertorio, dove viene richiesto meno quello di cui parlava Carla Moreni, viene richiesta meno un'impostazione, come dire, intellettuale sulla stagione. Ci sono dei grandi festival, come per esempio il Festival di Salisburgo, dove invece c'è un sovrintendente che è un presidente e chiaramente un direttore artistico. È profondamente diversa la situazione all'estero, ripeto, perché all'estero c'è quasi sempre, Metropolitan di New York per esempio, il teatro di repertorio che in Italia non esiste. In Italia l'impostazione dei teatri d'opera italiani è come se fossero dei festival permanenti, ovvero ci sono sempre, non esiste quasi il teatro di repertorio. Quindi, come dire, l'Italia sotto questo punto di vista ha una sua caratteristica molto, 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 molto italiana e molto particolare.
Certo. Alessio Vlad, noi la ringraziamo moltissimo per essere stato con noi. Che cosa succederà nel suo prossimo futuro?
Ma guardi, io sono stato sono 30 anni che come dire non ho avuto neanche il tempo di, come dire, di poter stare un po', di potermi leggere con tranquillità un libro senza che si chiudasse un telefono perché c'era la malattia di un cantante o perché c'era un problema con le masse artistiche. Forse è anche bello poter avere dei momenti di riflessione e, come dire, non abbandonare la vita del teatro, che è una vita straordinaria, ma la vita del teatro è come stare perennemente in guerra o pronto soccorso, certo, dove bisogna sempre, sempre, sempre risolvere dei problemi.
Allora,
quindi, come dire...
Sì, sì, dica.
No, no, mi dica, sì.
No, volevo solo augurarle un buon relax, niente di più.
Ma il relax non esiste, sai, il relax non esiste perché, come dire, la speculazione in qualche modo, la speculazione del pensiero, non è un relax, è, come dire, mettere il cervello anche su cose diverse.
Su altre cose. Invece di sicuro non si rilasserà Carla Moreni, sempre attivissima, sempre in prima linea. Carla, che dirti, grazie e a risentirci prestissimo.
Grazie a voi, a presto.